Buongiorno, buongiorno, 9 e 11, qui parte Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con me in studio Lara Van Gameren. Buongiorno Lara.
Buongiorno.
E la squadra di oggi è composta da Andrea Colosio in regia, Tania Ciriaco al centralino di Rete 1, poi ci siete voi, la vostra voce, i vostri messaggi che potete mandare allo 076 321 1113. Voi fate parte delle mille voci anche di questa mattina. Noi partiamo parlando di bugie. Quelle bugie che ti hanno detto i genitori o che come genitori ci siamo trovati a dire ai nostri figli. Bugie, Lara, bugie bianche,
sì,
forse non veramente bugie.
Delle piccole raccomandazioni, non uscire coi capelli bagnati, metti la canottiera altrimenti ti ammali, non leccare il coperchio dello yogurt. Queste piccoli consigli, a volte piccoli rimproveri che ci hanno detto i genitori o che i genitori hanno detto per evitare che i bambini si ammalino o appunto prendano qualche malattia, però alcune non sono poi così vere.
È per quello che le abbiamo chiamate bugie, perché queste avvertenze, questi consigli, queste raccomandazioni o anche rimproveri non hanno davvero un fondamento, però i genitori continuano a ripeterli e i figli, le figlie continuano a sentirseli dire. Magari anche a voi all'ascolto è capitato di sentirvele dire o di dirle a vostra volta, e allora potete scrivercele allo 076 321 1113. Io ne ho già qualcuna che non sono elencate in quelle che hai elencato tu, Lara, che ho detto negli anni,
ecco,
ai miei figli. Allora, questo è il nostro primo tema: non uscire con i capelli bagnati che prendi il raffreddore.
Io questa l'ho sentita tantissime volte.
Devo dire anch'io, e l'ho anche detta a mia figlia, soprattutto,
ecco,
soprattutto quella: non andare a letto con i capelli bagnati, che poi
ti svegli col mal di testa, con la cervicale.
Esattamente.
Anch'io
dopo
l'ho sentita.
Dimenticando che magari a 12, 13, 15 anni questo problema
non c'è.
Ce l'abbiamo noi più vecchiette.
E se partiamo proprio da questa, non andare a dormire con i capelli bagnati, che anch'io, io ero sicura fino a ieri che fosse la verità, infatti li asciugo sempre o addirittura non li lavo prima delle 2 ore di andare a dormire, proprio per paura del mal di testa. A quanto pare non è vero, c'è una conseguenza, ma è solo nel capello, che rischia di sfibrarsi essendo bagnato, più debole a contatto con il cuscino. Quindi anche questo mito sfatato, non è vero. Però io continuerò ad andare a dormire con i capelli asciutti, perché secondo me un po' di cervicale potrebbe venire. Invece per quanto riguarda non uscire con i capelli bagnati che ti viene il raffreddore, anche questa non è del tutto vero. Perché cosa succede? Non c'è un legame diretto tra i capelli bagnati e il raffreddore, perché il raffreddore lo prendiamo se c'è il virus nell'aria. Se non c'è questo virus non ci ammaliamo. È anche vero però che i capelli bagnati raffreddano il nostro corpo, il sistema immunitario si indebolisce di conseguenza, e quindi poi potremmo avere più probabilità di ammalarci e di prendere questo virus se è presente. Quindi sì, una piccola correlazione c'è, ma non è del tutto vero. Io direi comunque che col freddo che fa in questi giorni conviene non uscire coi capelli perlomeno troppo bagnati o grondanti
d'acqua.
Direi di
è dura. Però, e poi c'è la famosa canottiera, la maglietta della salute.
Esatto.
Che questo le nonne, le mamme lo dicono: senti che freddo, guarda dato il termometro fuori dalla finestra, è -2, l'hai messa la canottiera?
Sì, che io la trovavo insopportabile. Adesso invece la metto sempre, perché tiene caldo, ed è anche questa, tiene caldo, e quindi il nostro corpo rimane un po' più forte, col sistema immunitario più solido, rispetto a quando invece non siamo vestiti bene.
E poi non ci sono più le canottiere che pizzicano. Io quando ero bambina, qui tradisco un po' la mia età, c'erano queste canottiere di lana pizzicosa, tremende, insopportabile. Adesso, quando i miei figli erano piccoli, c'erano quelle che all'interno avevano il cotone, fuori la lana, insomma materiali più confortevoli.
Sì, sicuramente. Un'altra invece di quelle che abbiamo sicuramente sentito dire è: non tirare su con il naso quando è il raffreddore, altrimenti ti viene la sinusite. qui secondo me è anche un po' questione di educazione magari, e per non tirar su con il naso, però a quanto pare non è vero, e anzi una dottoressa spiega che a volte il rischio per la sinusite c'è quasi di più soffiandosi il naso, perché ci si soffia il naso troppo forte e soffiandolo in maniera errata l'infezione potrebbe arrivare in altre aree, come ad esempio i seni paranasali, che poi contraggono la sinusite. Quindi è comunque bene soffiarsi il naso in modo corretto, oppure consiglia la dottoressa di fare dei lavaggi nasali. Quindi questa è insomma una mezza verità, non fa né bene né male, non è detto che poi si arrivi alla sinusite per forza.
Beh, io soffiati il naso ai miei figli l'ho detto x volte, perché molto pigri non se lo soffiavano mai, non avevano mai in tasca
il fazzoletto
malgrado tutte le raccomandazioni anche della nonna, no? Di avere sempre in tasca un fazzoletto. Questo l'ho detto x volte per questione proprio di educazione,
esatto,
che è
sì.
Davvero brutto,
è fastidioso.
Fastidioso, maleducato, proprio da non fare sentire che di tirare su col naso. Arrivano già i messaggi allo 076 321 1113. Allora ci scrive Lilli d'Ascona: quello che sentivo dire quando ero giovane era: se vuoi presto morire, lava la testa e poi vai a dormire. Questa
ecco,
è una raccomandazione
sì.
Ben più temibile di quella ti viene il raffreddore o ti ammali con i capelli bagnati, ecco.
Vero. E vedo che ci scrivono anche che le bugie dei genitori, queste raccomandazioni, sono sempre a fin di bene e spesso ce le rammendiamo ancora decine di anni dopo. Non scordiamoci che le persone più grandi hanno l'esperienza della vita, è vero, alla fine sono sempre a fin di bene, infatti vedremo che alcune sono, come abbiamo detto, delle bugie bianche, alcune sono delle piccole esagerazioni per ricordarci di non fare determinate cose, magari a un bambino si dicono in modo un po' più esagerato per fargliele rimanere in testa, però poi sono le frasi che ci rimangono e che ci ricordiamo anche quando siamo
un po' più grandi. E che dopo siamo tentati poi di dire ai nostri figli. Io questo della canottiera non sono riuscita a dirlo ai miei figli, perché è una cosa che ho sopportato veramente molto male quando ero piccola, e dunque quando i miei figli avevano proprio le rimostranze, non volevano mettere la canottiera, non sono...
Hai detto no.
Poi ho bandito le canottiere dall'armadio,
ecco,
e
basta,
fine così.
Basta per le magliette della salute. Un'altra invece piccola bugia è: non leccare il coperchio dello yogurt, che è pericoloso. Io questa non l'avevo mai sentita, non me l'hanno mai detta, però l'idea generale è che l'alluminio in cui è composto il coperchio dello yogurt potrebbe finire nel nostro corpo leccandolo, ma per fortuna anche in questo caso non c'è alcun pericolo. Innanzitutto perché spesso al giorno d'oggi i coperchi dello yogurt sono protetti da un piccolo strato di plastica che impedisce il rilascio di alluminio, ma in ogni caso anche la società svizzera di nutrizione SSN dice che l'alluminio in piccole dosi, come può essere quello presente sul coperchio dello yogurt, viene tranquillamente eliminato grazie al lavoro dei reni, quindi non c'è nessun pericolo per il nostro corpo, quindi anche questo si può continuare a farlo.
Allora, rimanendo nell'ambito alimentare, non è una raccomandazione che ho dato io ai miei figli o che mi sono sentita dire, ma che un giorno, qualche tempo fa, a un parco giochi, tu porti la merenda del bambino, avevo una banana e una vicina proprio di panchina mi disse: non far mangiare ai tuoi figli l'estremità, la punta della banana, perché fa male alla salute. Io ho sgranato gli occhi e ho detto: accidenti, fino a quel momento lì i miei figli avevano mangiato tutta la banana intera, solo se c'era magari il pezzo veramente tanto nero lo toglievo. E dopo mi ricordo che sono arrivata a casa e ho cercato questa cosa per capire se avesse un fondamento. Alla fine non aveva assolutamente un fondamento. Lessi che spesso appunto la punta della banana è nera per una questione questione di maturazione, perché lì c'è l'estremità, c'è il fiore, ma che anche mangiare quella parte della banana non fa assolutamente male alla salute, è un difetto, ma che non compromette la bontà e appunto la salubrità della banana.
Sì.
Ecco.
Anch'io avevo sentito questa cosa delle punte della banana, ma a me avevano detto addirittura che cresceva il ragno delle banane, e quindi io ero terrorizzata. Non è assolutamente vero, il ragno delle banane semplicemente si rifugia nei caschi di banane, ma non nasce all'interno,
non è lì
del
punta
frutto, no. Quindi questa si è sentita.
Allora andiamo avanti a raccontare queste raccomandazioni che i genitori fanno a fin di bene, che magari vi siete sentiti dire, e lo sottolineiamo, raccomandazioni che magari non sono così vere, ma che sono fatte con l'affetto e l'amore che i genitori hanno per i figli. Andiamo avanti a raccontarvele dopo Max Gazzè, Una musica può fare. 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi. A Mille Voci stiamo parlando di quelle raccomandazioni amorevoli che fanno i genitori ai propri figli per proteggerli, a fin di bene, per grande affetto, che poi una volta genitori magari anche noi abbiamo detto ai nostri figli, per esempio non uscire o non andare a letto con i capelli bagnati, metti la canottiera altrimenti ti ammali. Non tirare su con il naso, se no ti viene la sinusite. E qualcuno ci scrive: però io avevo le sinusiti molto facili, e ricordo quando ancora non c'era l'obbligo del casco, ci scrive Piero, il casco per il motorino, la madre di una mia fidanzatina continuava a confezionarmi delle cuffiette di lana, le mettevo all'istante per farla contenta, poi le toglievo dopo pochi metri e avevo la sinusite cronica assicurata. Santa donna, mi voleva proprio bene, però probabilmente le cuffiette di lana non erano abbastanza alla moda,
sì,
abbastanza, magari si vergognava di indossarle, però appunto fatto a fin di bene per risparmiargli la sinusite.
In tanti ci scrivono anche a proposito dello yogurt, che hanno sentito queste raccomandazioni, ma non per l'alluminio che potrebbe far male, ma piuttosto perché potrebbe tagliare, quindi fare un taglietto sulla lingua come il taglietto che si fa con i fogli di carta, quindi fastidiosissimi, ed è meglio non rischiare.
Ah sì, con il bordo appunto del coperchietto d'alluminio.
Deve essere fastidioso.
Sì.
E poi ci scrive Claudia, che lei è da anni, che è sempre uscita e andata a letto con i capelli bagnati, magari con un asciugamano messo bene tipo turbante, e raramente ha preso il raffreddore o si è svegliata con il mal di testa. Quindi lei conferma che è una bugia, una piccola bugia anche questa, e non ha mai avuto dei problemi.
Oppure ognuno può provare e poi vede,
esatto, come si sveglia.
Le conseguenze che sono. In effetti è pratico anche andare a letto con i capelli umidi, non perdere tempo ad asciugarli.
Sì.
Io ora non riesco più a farlo perché poi mi fa male la nuca, il collo.
Ecco. Quindi dipende. Un'altra di queste raccomandazioni che abbiamo letto era non incrociare gli occhi, che diventi strabico. A me questo lo dicevano, non fare questa faccia buffa quando si incrociano gli occhi magari per una fotografia, perché poi rimangono bloccati così. Per fortuna non è vero, dicono i dottori che lo strabismo cosciente non ha alcuna conseguenza, non c'è alcun rischio che si rimanga bloccati o che gli occhi insomma rimangano bloccati in una posizione diversa dal solito.
Anzi, magari potrebbe essere una ginnastica utile per gli
magari
occhi.
e l'ultima invece è non ingerire la cicca, altrimenti ti si appiccica alla parete dello stomaco e rimane lì per 7 anni. Allora, qui
per sette anni
precisi. Qui c'è da dire che se capita di ingerire la cicca non succede niente, il nostro corpo dovrebbe reagire nel modo corretto, ma bisogna assicurarsi comunque che questa non diventi un'abitudine, perché in quel caso invece i rischi ci sono ed effettivamente si potrebbe creare un'occlusione che poi va rimossa chirurgicamente. Quindi continuiamo pure a dire questa cosa, che potrebbe rimaner lì per 7 anni, che magari spaventa, rimane in testa e non la si fa più, perché è sempre meglio sputarla la cicca, ecco.
Poi, vabbè, c'è l'altra raccomandazione che è quella del fare il bagno, di aspettare 3 ore dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Anche questo, ancora adesso, no? Quando si è al mare si sente queste grandi discussioni tra madri e figli, tra genitori e figli, se possono già entrare in acqua. Anche questo, forse aspettare 3 ore, gli esperti dicono è un tempo davvero
Sì,
lungo.
esatto, bisogna sempre fare attenzione, ma questo indipendentemente dai pasti, alla temperatura dell'acqua e alla temperatura esterna, perché il problema principale è lo shock termico. Però comunque 3 ore sono eccessive, sì, sono eccessive, non dovrebbe esserci il rischio. E un'altra invece che mi è venuta in mente è non scrocchiare le dita perché fa male. Anche questo non è vero, non c'è alcun rischio, però è meglio non utilizzarlo come antistress, perché poi si mettono sotto pressione le articolazioni, quindi è meglio di no, però non dovrebbero esserci rischi neanche con questo, con questa abitudine.
Ebbene, allora queste le raccomandazioni non totalmente vere, le avvertenze che appunto i genitori a fin di bene dicono ai propri figli o che ci siamo sentiti dire, magari poi ce ne verrà in mente altre, oppure appunto ricordarci i rimproveri o le avvertenze della nostra mamma o del nostro papà ci schiude ad altri ricordi dell'infanzia
Sì.
e dunque è sempre bello. Noi ascoltiamo Caro Emerald e andiamo avanti con un altro tema, Mille Voci. 9:38 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con me in studio Lara Van Gameren. Ora vogliamo parlarvi di biglietti di scuse speciali. Di cosa si tratta, Lara?
Sono dei biglietti di scuse, come hai detto tu, molto particolari che arrivano al centro archeologico di Pompei e insieme a questi biglietti di scuse ci sono delle pietre o dei piccoli reperti che i visitatori hanno portato a casa e poi pentiti hanno rimandato con queste scuse. E sono stati pubblicati da un'archeologa che lavora e collabora con il Parco Archeologico di Pompei e li ha messi su internet e ve ne leggo alcuni perché sono carini. Ad esempio, un signore scrive dall'Inghilterra: questi pezzi vanno riportati nell'area in cui la guida diceva che è presente la pietra pomice. Non ricordo esattamente dove. Vi porgo le mie scuse.
Che carino, oltre che
Carino.
restituirlo, scusarsi, poi dice dove va ricollocato.
Esatto, rimettetelo nel posto esatto. Altre persone invece fanno riferimento a questa leggenda metropolitana che dice che le persone che rubano delle pietre a Pompei attirano su di sé una maledizione. E ad esempio una ragazza scrive: non sapevo della leggenda e non sapevo che fosse vietato prendere le pietre da Pompei. Dopo un anno dalla visita mi hanno diagnosticato una brutta malattia. Sono una ragazza giovane e in salute e i dottori mi hanno detto che è stata solo sfortuna, quindi la diagnosi è stata solo sfortuna. Vi prego di accettare le mie scuse e questi reperti rubati, mi dispiace molto. Quindi alcuni addirittura restituiscono per cercare di restituire anche la cattiva sorte che è arrivata a seguito di questa leggenda metropolitana. Un ultimo bigliettino invece dice: mi dispiace di aver preso questa pietra, la rimando non per aver avuto sfortuna in questi anni, ma perché mi sento estremamente in colpa. Ancora tante scuse.
Che immagino che ci siano avvertenze ovunque, che anche le
Sì,
guide dicano
non
non
prendete.
si deve prendere nulla, anche se dopo all'apparenza a noi può sembrare un semplice sasso, però da un parco archeologico non si può proprio prendere nulla, neanche quello che ci sembra appunto un
Esatto.
innocente sasso.
Sì, che poi una pietra presente a Pompei ha una storia incredibile, però poi trovo che una volta portata a casa propria e messa sul comodino rimane un po' una pietra, se non si pensa alla storia è comunque una pietra che forse era meglio lasciare da dove veniva. Però l'ex direttore del parco, Massimo Osanna, ha affermato che in realtà da anni Pompei riceve decine di pacchetti postali contenenti centinaia di reperti rubati e che poi vengono restituiti, quindi non sono dei casi isolati ed è da anni che ricevono questi pacchetti.
che probabilmente appunto i visitatori lo fanno inavvertitamente, oppure magari pensano di portarsi a casa un po' della magia che vedono nel visitando questo parco, però poi a casa, come dici tu, fuori dal contesto, fuori dall'ambiente, rimane una pietra che è messa lì sul mobile, sul comodino, sì. Magari non dice molto, ricorderà la visita, però magari ci sono anche altri modi per ricordare la visita. Questo fatto mi ha ricordato episodi simili che avvengono in Sardegna, sulla sabbia delle spiagge appunto sarde. Lì è vietato raccogliere la sabbia. Raccontiamo questo dopo Edoardo Bennato. 0663211113 è il numero per entrare in contatto con noi, se magari anche voi avete qualche aneddoto in questo ambito. Io me ne sono ricordata uno di quando andai giovanissima, poi lo racconto, nel Mendrisiotto, appunto sul Monte San Giorgio, quando ancora non era patrimonio UNESCO. Biglietti di scuse che scrivono i visitatori che sono stati al Parco Archeologico di Pompei, biglietti di scuse con sassolini, piccoli reperti che hanno trafugato magari involontariamente, no? Magari non pensavano che fosse un gesto innocente, poi sembra magari un semplice sasso durante la loro visita. Io ricordo che andai al Monte San Giorgio quando frequentavo il ginnasio, allora non era ancora patrimonio dell'UNESCO, forse non erano ancora stati fatti anche tutti gli studi che dicevano quanto era speciale quel posto, però ci raccontarono la storia del Monte San Giorgio e abbiamo un po' giocato a fare i piccoli archeologi e io mi ero portata a casa un sasso di questi dove era rimasto la forma di una conchiglia. Anni dopo seppi che questa cosa non dovevo assolutamente farla, però non mi è venuto in mente di mandare il sasso con un biglietto. Ancora un più tardi poi capii che era abbastanza frequente sul luogo trovare questi sassi con questo, diciamo, forma di una conchiglia sul sasso, e vabbè, adesso mi è venuto in mente quando ho sentito di questi visitatori di Pompei che hanno pensato di restituire. Io dovrei andare a frugare se ce l'ho ancora, forse e restituirlo.
Esatto.
Allora, parlavamo però delle spiagge della Sardegna e della sabbia che i visitatori invece rubano sulle spiagge della Sardegna, che lì è proprio vietato per legge. Anche lì cosa è accaduto? Anche lì c'è stato un biglietto di scuse speciale.
Esatto, sì, una turista lombarda ha restituito di recente un po' di sabbia, ma un po' di sabbia sono 10 kg di sabbia, che comunque è veramente un furto grande, sono tanti 10 kg anche solo da portarli in giro, sabbia che aveva rubato in due spiagge della Sardegna, e in allegato anche in questo caso c'era un bigliettino di scuse in cui si mostrava pentita per aver rubato questi sacchetti di sabbia. È una cosa comunque che in Sardegna accade molto spesso, tanto che dal 2017 c'è una nuova legge regionale che punisce i furti di granelli con 500 euro di multa, ma nonostante ciò i furti continuano. Addirittura si parla nel 2019 di 10 tonnellate di sabbia, che corrispondono a circa 10 ippopotami, quindi voglio dire una grande quantità, che sono stati sequestrati all'aeroporto di Olbia, quindi sabbia dei diversi turisti che sono stati poi colti in quanto stavano per ripartire e tornare a casa. Si dice che almeno 4 turisti su 10 alla fine delle proprie vacanze infilino nella valigia questo ricordino, che a volte però alcuni non lo prendono come ricordino, ma lo prendono proprio per poi rivenderlo. Infatti si trovano online questi sacchetti di sabbia sarda a 27 euro per sacchettino. Poi io non so chi li possa comprare, ma viene detto che a volte vengono utilizzati ad esempio per decorare il giardino o per decorare il proprio acquario, E quindi le persone li comprano volentieri anche sapendo che è sabbia autentica che arriva davvero dalla spiaggia. Questa è un po' la situazione che può risultare grave in Sardegna, proprio perché se tutti i turisti, o anche solo il 5% del turismo che ogni anno si reca sull'isola italiana compisse un piccolo furto, le spiagge poi verrebbero ridotte in modo significativo, quindi bisogna anche fare attenzione perché ci possono essere delle conseguenze poi per il turismo e per la bellezza delle spiagge sarde.
Sì, fra l'altro è nato anche, c'è anche un gruppo su Facebook di attivisti che dicono, si chiama così, Sardegna rubata e depredata, che cerca proprio di sensibilizzare, di contrastare proprio questo fenomeno, di portarsi a casa il sacchettino di sabbia. Io ricordo che visitai la cosiddetta spiaggia rosa, penso nella zona dell'arcipelago della Maddalena, una spiaggia molto bella. La sabbia sembra proprio rosa, ha dei riflessi incredibili con la trasparenza dell'acqua, e c'era chiaramente vietatissimo prendere la sabbia da questa spiaggia, però c'erano molti cartelli che invitavano anche a non farlo perché dicevano tolta da lì, tolta dall'ambiente, dal contesto, da questa cornice molto bella, la sabbia risultava grigia, banale, uguale a qualsiasi altra. Tu pensavi di portarti a casa un pezzo di rosa iridescente, cangiante, meraviglioso, invece la sabbia risultava rosa per tutta una serie di appunto effetti naturalistici e ambientali del luogo, sì. No? E mi ricordo che ce n'erano diversi di questi cartelli che appunto dicevano tutti partiamo a casa, pensi di portarti a casa un pezzettino di rosa, invece a casa è grigia e beige come sempre. Andiamo avanti, ascoltiamo una giovane cantautrice tedesca, si chiama Loi, la sua canzone Gold. A mille voci facciamo un passo indietro perché sono tantissimi i vostri messaggi che sono arrivati allo 076-321-1113 sulle raccomandazioni sentite che dai genitori, che hanno detto i genitori a fin di bene. Vi faccio ascoltare un messaggio audio. Che devo far partire però, giustamente, mi dice Andrea Colosio in regia.
Mamma mi diceva sempre, prima di uscire, Alberto, te l'ho detto, ce l'hai il fazzoletto? Dicevo, sì mamma, ce l'ho il fazzoletto, ma ho i pantaloni corti, gli zoccoli senza calze, fuori c'è la neve, ah, quello fa niente, l'importante è che mamma con un cacinghè in sacoglio, no, ma quello non fa niente, ma stava mia in giro senza il fazzoletto. Tira mia su col naso, perché almeno ti taglietto il fazzoletto. Va bene, grazie mamma, ciao.
E così sei educato, come qualcun altro anche ci ha scritto. Io il coperchietto dello yogurt non lo leggo fuori casa per questione di educazione, mi hanno sempre detto di non fare così, però tra le pareti domestiche lo si faccio può. Ancora. E abbiamo anche un ultimo messaggio che leggiamo e poi
Marisa ci scrive: da diversi anni lavo i capelli, li copro con un asciugamano, vado a letto e nessun problema. La cicca quando ero bambina la mangiavo a pezzetti. La cicca ricorda la cicca bazooka. Non potevo masticare perché mi dava problemi, e visto che il gusto era buono ne morsicavo un pezzettino e la mandavo giù, e anche qui lascia intendere nessun problema. E un ultimo ricordo è che faceva il bagno subito dopo aver mangiato, un pasto comunque leggero, e dopo la digestione anche qua nessun problema. Quindi insomma ha ripercorso un po' alcuni di queste raccomandazioni che abbiamo ricordato anche noi, dicendo che non ha avuto problemi.
Qualcuno ci dice: voi avete usato la parola bugia, noi l'abbiamo detto in modo innocente, le bugie bianche non sono davvero bugie, che ci dicono forse non era il modo giusto per chiamare, abbiamo detto quelle raccomandazioni, quei rimproveri, quelle avvertenze che dette a fin di bene, che però non hanno un vero fondamento.